aspettando la ripresa delle corrispondenze operaie a cura dell'organo mensile del partito dei Carc, Resistenza, di seguito un'intervista al compagno Lino Parra, colpito dalla repressione padronale durante un volantinaggio di fronte ai cancelli della Sevel.
Non si può, ma si deve, qua non ce von, ce vo, lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non ce von, ce vo, lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi.
Ben ritrovati e ben ritrovate su Corrispondenze Operaie. Riprende oggi un cammino che abbiamo iniziato già lo scorso anno, di una battaglia radiofonica ovviamente, che ci vede uniti al partito dei Carc, che ci vede uniti alla redazione di Resistenza, in un appunto progetto comune che cerca di mettere in risalto, mettere in luce quello che è la situazione di tutti gli operai e delle operaie in Italia. Quest'oggi quindi iniziamo nuovamente la nuova stagione di Corrispondenze Operaie e lo facciamo, come avete anche potuto sentire nella sigla di apertura, facendo una chiacchierata con Lino Parra, un compagno che il 4 giugno del 2021 è stato protagonista di un episodio alquanto spiacevole, ma un episodio che non è l'unico ed isolato in Italia, perché il vento che sta tirando da un bel po' di anni a questa parte è un vento che oserei dire quasi di repressione di Stato, in quanto chiunque cerchi di rivendicare i propri diritti, cerchi di rivendicare una maggiore sicurezza sul lavoro, facendolo con quello che è più semplice e più naturale, ossia uno sciopero, ossia un volantinaggio, ossia un picchetto, viene inspiegabilmente, o meglio, forse i poteri forti una ragione ce l'hanno, ce la spiegherà anche magari Lino durante l'intervista, è quello appunto di reprimere costantemente quello che è il nostro diritto allo sciopero e a rivendicare un lavoro sicuro. Bene, non mi dilungo con le parole, quindi avete capito che abbiamo qui con noi oggi Lino Parra, che ci racconterà un po' appunto quello che è accaduto, per farlo conoscere le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Ma ecco Lino, ti chiedo, perché ecco, fuori onda abbiamo un po' parlato fra di noi e mi sembra anche importante, come sia appunto importante inserire un po' quello che ti è accaduto, un po' la tua vicenda e la tua storia, inserirla in un contesto generale che un po' ho tracciato per grandi linee di questa insicurezza sul lavoro che c'è ultimamente in Italia, su questa repressione di Stato che viene messa in atto. Quindi Lino, ti ringrazio per essere qui con noi a Radio Grande Corrispondenze Operaie e lascio quindi a te la parola.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Radio Grande, che ringrazio per la possibilità che ci dà, insomma, di parlare di un argomento che in questi ultimi mesi, ma purtroppo da diversi anni, sta prendendo, insomma, molto spazio, perché i morti, come vedete, insomma, aumentano giorno dopo giorno. Io voglio, Peppe, insomma, già fatto una piccola introduzione e voglio proprio partire dai morti sul posto di lavoro, perché e inquadrarlo nella situazione generale, così come diceva Peppe, perché oggi i padroni e le loro autorità conducono nel nostro paese una guerra di sterminio non dichiarata contro le masse popolari, che sta causando ogni anno praticamente centinaia di morti per malattie, oltre per decessi, insomma, ma anche dobbiamo anche metterci le malattie curabili, le invalidità permanenti. Ed è una strage che non accenna a fermarsi e che le cause non sono legate a una tragica fatalità, così come vorrebbero farci passare, ma hanno delle responsabilità ben precise. E questo in nome del profitto, insomma, che i ritmi di lavoro vengono costantemente e sistematicamente aumentati, il personale viene tagliato e quelli che restano sono quelli che poi alla fine lavorano sempre di più, perché bisogna abbassare la testa, stare zitti e lavorare. E come nel caso della Luana, la Luana d'Orazio, che proprio come diceva Peppe, non ho citato all'inizio, insomma, nel 2021 è stata assassinata sul posto di lavoro perché il padrone, per aumentare i ritmi della produzione, aveva manomesso i sistemi di sicurezza. Oppure io voglio citare dei nomi, perché la lista è lunga, con Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci, Giuliano De Seta e altri come loro, che non avevano nemmeno 20 anni e sono morti a causa dell'alternanza scuola-lavoro che lo sappiamo è un metodo per fornire manodopera gratuita alle aziende senza imporre né sicurezza né formazione. Ma volevo anche aggiungere, purtroppo accaduti di recente, 5 operai di Brandizzo, degli addetti alla manutenzione, insomma, i 3 operai saltati in aria a casa al Bordino e tutti gli altri che nei giorni scorsi si sono praticamente succeduti. Insomma, la lista, come sapete, è lunga. Ma evidentemente la battaglia per fare giustizia sull'assassinio dei lavoratori, nello specifico di Luana D'Orazio e di altre centinaia di operai morti sui posti di lavoro, molto fastidio al governo, alle amministrazioni locali e anche alle forze dell'ordine. Perché io vi cito una cosa, insomma, in settembre per la prima volta Emma Marrazzo, che è la mamma di Luana, è ritornata alla fabbrica dove lavorava la figlia per sostenere la campagna che WebSB sta portando avanti per la raccolta di firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro. Ma siccome hanno detto, insomma, i padroni non sopportano la verità e cercano di impedire e di intimorire chi alza la voce per dire la verità, chi muove i passi per promuovere l'organizzazione, chi si oppone alla rassegnazione, insomma, alla via della mobilitazione, la risposta. Che cosa hanno fatto? Praticamente prima dell'iniziativa il Faggi, che è il marito della titolare dell'azienda, Luana Coppi, la titolare, e poi oltretutto hanno patteggiato 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, per l'assassinio della Luana D'Orazio. Avevano praticamente fatto rimuovere prima le insegne dell'azienda in modo che le emittenti televisive non vedessero il nome della fabbrica, e poi hanno montato un'asta su una videocamera su un'asta per riprendere le iniziative e le operaie della fabbrica che si sarebbero volute avvicinare al banchetto per dare evidentemente solidarietà alla mamma di Luana e a quelli che raccoglievano le firme. Ma il problema è evidentemente che il messaggio di questa bruttissima, tifosa, dico io, operazione è stato chiaro, insomma, taci e lavora, oppure la paghi con il licenziamento, con le intimidazioni, con le minacce in fabbrica, insomma. Ed è lo stesso messaggio che hanno poi tentato di far passare a Lanciano il nome settembre, dove l'amministrazione ha respinto la richiesta di USB che avevano fatto di occupazione del suolo pubblico, pensato un banchetto di 1 metro per 1 metro per raccogliere le firme. E proprio a Lanciano, dove io sono processato, come diceva Peppe nell'introduzione, perché non perché ho detto un'idiozia, non perché ho detto una menzogna, ma perché ho detto la verità. E l'ho detto non più con le parole che loro mi contestano che io avrei detto, con il fatto di essere presente fisicamente davanti ai cancelli di una fabbrica, di una grande fabbrica, in cui, come in ogni azienda del nostro paese e non solo, i controlli per la sicurezza non vengono fatti, oppure vengono fatti con gli occhi chiusi. Insomma. Un'azienda dove i carichi di lavoro sono massacranti, i turni di lavoro sono massacranti, bisogna sempre andare più veloci, perché l'esigenza del capitalismo è quella di sfruttare, di spremere come limone e di distorcere da loro il massimo del profitto. E in cui poi si vede bene anche a Lanciano, anche alla Sevel, insomma, i lavoratori sono vittime di incidenti che diventano molto, molto, molto più spesso mortali, e dove attraverso l'obbligo di fedeltà aziendale si illudono praticamente i padroni di costringere i lavoratori a stare zitti e a lavorare. Questo è un po' lo scenario che noi abbiamo di fronte. È una situazione sicuramente grave, perché il nostro paese sta sprofondando, ma tutti lo sappiamo, tutti lo sappiamo. Ma nella classe dirigente nessuno sta facendo nulla per evitarlo. In questi ultimi anni noi abbiamo verificato sulla nostra pelle i danni che proprio la permanenza del potere di questi assassini al governo, della borghesia al governo. Abbiamo verificato cosa significa la gestione criminale della borghesia su ogni problema sociale. Faccio un esempio: se parliamo di lavoro, vediamo che stanno smantellando tutto l'apparato produttivo. Se cessione delle aziende, anche quelle strategiche, anche quelle che loro stesso dicono che sono importanti per il nostro paese, basta pensare alla siderurgia, ai motori navali, per esempio di Trieste, alle multinazionali straniere e fondi di investimento internazionale che mettono le mani sulle aziende per chiuderle, per delocalizzarle e buttare in strada centinaia e centinaia di lavoratori con le loro famiglie. e ritorno all'argomento principale. Se parliamo del lavoro, parliamo di una strage continua di assassini sul lavoro. E il governo Meloni sta portando avanti, secondo noi, ancora più intensamente, definiamo l'agenda Draghi, questa politica di smantellamento di tutto quello che noi abbiamo conquistato con la resistenza, a partire dalla questione del lavoro fino ad arrivare alla devastazione dell'ambiente, allo smantellamento del diritto della sanità pubblica ed efficiente, al diritto alla scuola. E come vi ricordo, insomma, che l'altro giorno sono stati sgomberati gli studenti che occupavano un cinema a Milano perché lottavano per la questione del caro affitti. Questo è lo scenario nel quale noi dobbiamo inserire il problema sulla questione dei morti sul lavoro. Il nostro paese sprofonda e tocca a noi, insomma, secondo me, mobilitarci, organizzarci e impedire che tutto questo vada avanti.
Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare, sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
E cagli sciagumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua in quest'Italia dove vivo non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or life to work, si dà la mienta chi lo cancella un culo a chi dà il work. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la tredicesima l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto. Il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai. Non c'è tarda ma ci parla i diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito, mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere. E non mi arisce, tu si possono manifestare, tengo una dignità e chi sorda non da può cattare. Mo manco ci riesce minuto e pausa può toccare, noi ci sporchiamo in mano e pura poi rammagna. Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli sciocumana non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sorda fanno con la nusi, dall'amiento fanno ambresta, ti ciò stai o te ne vai.
Senti, abbiamo ovviamente un po' accennato al tuo, al tuo caso, quello che è accaduto. Io direi appunto di far sapere a chi ci sta ascoltando quello che effettivamente è accaduto a te il 4 giugno del 2021. L'hai un po' accennato, però ecco, se puoi dirci un po' effettivamente cosa è accaduto, di cosa vieni accusato, e so che la prima udienza poi c'è stato un rinvio. Ecco, facci sapere un attimino un po' cosa è accaduto, ecco, riguardo al tuo caso.
Sì, è accaduto questo, che noi il 4 giugno del 2021, proprio a poche settimane dall'assassinio di Luana, ero di fronte ai cancelli ad Atessa, quindi in provincia di Chieti, gruppo FCA, insomma, praticamente una fabbrica di 1500 operai, di cui vi ho accennato le condizioni di lavoro, e diffondevo insieme ai miei compagni un volantino, nel quale si denunciavano proprio le condizioni di sfruttamento, i turni massacranti e le intimidazioni alla repressione a cui sono sottoposti i lavoratori. E durante il volantinaggio, insieme a questi altri due compagni, si è avvicinata una pattuglia della polizia e si sono stati identificati, ci hanno chiesto i documenti, e la cosa è finita là, non c'è stato, insomma, nessuna contestazione né altro, salvo il fatto che io, secondo loro, avrei detto, secondo la loro dichiarazione, avrei pronunciato queste parole: voi della polizia siete alla morte degli operai, perché non andate a indagare su chi ha assassinato Luana D'Orazio e voi siete contro gli operai? Questa è stata praticamente la contestazione. E evidentemente, insomma, queste frasi che avrei detto, insomma, hanno suscitato, insomma, del malessere nei poliziotti, perché mi hanno denunciato l'articolo praticamente 341 bis, secondo il quale io rischio da 6 mesi a 3 anni di carcere. Quindi l'accusa è di offesa all'orgoglio e all'onore della polizia, ho letto sugli atti. E mi hanno praticamente portato a processo. La prima udienza c'è stata il 14 luglio quest'anno, ed è stata un'udienza di smistamento, così definita, diciamo così. Abbiamo presentato le liste dei testimoni ed è stata poi fissata un'altra udienza al 1 marzo 2024. Io su questa storia, insomma, volevo dire che evidentemente, insomma, così come è successo con la storia di Luana, cioè la verità è che i capitalisti non sopportano la verità, loro cercano di mettersi bavagli, di denunciare, di processare e di condannare con un obiettivo preciso, secondo noi, insomma, quello di impedire che gli operai e le masse popolari si organizzino contro di loro. Ma volevo anche dire questo: noi lo sappiamo bene, insomma, che questa è una pratica attraverso la quale cercano di intimidire la classe operaia, quindi loro vengono proprio sotto alle fabbriche con le pattuglie della polizia per intimidire gli operai, per impedire praticamente che questi abbiano a che fare con i comunisti, che si coordinano con gli altri lavoratori, che gli altri lavoratori delle altre fabbriche che loro vogliono chiudere, che vogliono delocalizzare, oppure addirittura portare a morte lenta. Ed è una pratica attraverso la quale si illudono di intimorire pure i compagni, che al fianco delle avanguardie denunciano, tant'è che noi avevamo proprio un volantino specifico su quella situazione, e quindi la cosa gli ha dato molto fastidio. Questo è un po' è quello che è successo praticamente alla Sevel. Noi abbiamo fatto una importante campagna per sensibilizzare, insomma, per mobilitare un po' tutti su questo aspetto, perché crediamo che sia importante. Oggi il problema della solidarietà e del sostegno reciproco, crediamo che sia uno degli aspetti fondamentali per rigettare, per rispedire al mittente queste provocazioni. Io in questi mesi abbiamo potuto verificare quanto sia estesa la solidarietà nel nostro paese. Durante, per esempio, il processo a Lanciano, quindi il 14 luglio, mi riferisco, e prima che iniziasse, quindi durante i mesi che noi abbiamo cercato di costruire un po' di solidarietà, mobilitazione, di sensibilizzazione sull'argomento, sia gli operai della Sevel che alcuni sindacati di base sono mobilitati per sostenere la battaglia, che non è una battaglia mia personale, è una battaglia di tutti quelli che vogliono schierarsi dalla parte dei lavoratori, dei cittadini, dei giovani, degli anziani che lottano per un lavoro utile e dignitoso per tutti, per la sicurezza e per migliori condizioni di lavoro, per un ambiente salubre, per la garanzia di libertà di espressione e per diritti per tutti. Io penso a in questi mesi, insomma, c'è stato tanti incidenti, tanti ragazzi sono morti sul posto di lavoro e tanti dicevano: vabbè, ma speriamo che non si può morire così, speriamo che questo sia l'unico. E voglio dire una cosa: che fino a che governeranno i capitalisti si continuerà a morire così e si continuerà a morire tutti i giorni. Bisogna che ci rendiamo conto che è ora di iniziare senza scrupoli, senza tentennamenti, con una determinazione importante, insomma, a fare il passo più lungo della gamba, che non è un appello all'avventurismo, ma è avere la comprensione di quello che noi abbiamo di fronte, di quello che sta accadendo, di quello che i capitalisti ci stanno portando a subire, per rispondere adeguatamente a questa che è una guerra dichiarata contro le masse popolari, contro la classe operaia. Per questo dico che tutto quello che noi abbiamo da fare oggi per rispondere a questa strage continua, a questo massacro, è legittimo e bisogna cacciare questi sciacalli che dirigono e governano il paese. E dobbiamo, secondo noi, imporre un governo delle organizzazioni operaie popolari. Questo è quello che noi dobbiamo fare perché non succeda più, perché non si muoia più così. Non è uno slogan, non dobbiamo accodarci alle manifestazioni di solidarietà false, di lacrime di coccodrillo, della borghesia, ma dobbiamo essere quella parte del paese che oggi effettivamente e concretamente prende a cuore le sorti del paese, delle masse popolari, di quelli che sbarcano il lunario, praticamente di quelli che lavorano per vivere, di quelli che producono la ricchezza e decidere definitivamente che il paese lo dobbiamo dirigere noi, insomma. Io l'invito che faccio per la prossima udienza, che ripeto è il primo marzo del 2024, ma da adesso al primo marzo organizzeremo e invitiamo a organizzare assemblee, iniziative, concerti, scene di solidarietà, scene di sottoscrizione, di prendere contatti con il partito dei CAC, www.cac.it, per organizzare insieme. O io posso anche venire, partecipare alle vostre iniziative, sostenerci a vicenda, perché è l'aspetto fondamentale della campagna contro la repressione, e fare delle iniziative per arrivare al primo marzo ad essere tanti di noi sotto al Tribunale di Lanciano. Lo so che è lontano, insomma, è necessario che il primo marzo del 2024 ci sia un presidio importante di solidarietà, fatto anche di appelli, di prese di posizione, di video, di fotografie a sostegno di Lino Parra, contro le morti sul lavoro, contro i vittime massacranti sul posto di lavoro e contro il governo Meloni, che praticamente tra le chiacchiere e la mobilitazione contro i lavoratori non sta facendo altro che massacrare un paese. Io penso di aver detto quello che volevo dire.
Sì, infatti, guarda Lino, prendo spunto dalle tue ultime appunto parole per lanciare anche noi, da parte della redazione di Radiograd e della redazione di Resistenza, nonché appunto del Partito dei Carche, un appello a tutti gli operai, ai lavoratori, agli studenti, alle masse popolari e soprattutto agli organismi politici e alle organizzazioni sindacali, appunto, di far sentire la loro voce a supporto della tua lotta, perché comunque la lotta di Lino Parra non è una lotta fine a se stessa, non è una è oltre a essere una lotta, è un sostegno appunto a Lino, ma è anche un sostegno nei confronti appunto di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. Per chiudere, Lino, io vorrei chiedere una riflessione forse anche politica, perché abbiamo parlato di governo Meloni, ma io ovviamente dal governo Meloni mi sarei aspettato tutt'altro che una difesa dei lavoratori. Però non pensi che comunque sia una deriva o un modo di comportarsi che già sarà forse una ventina di anni, se non anche di più, io a volte lo faccio coincidere con l'avvento del berlusconismo, che ci sia comunque da ambo le parti, sia da destra, ovviamente ripeto, non ci scandalizziamo che la destra bastoni chi voglia un attimino rivendicare i propri diritti, ma anche da questa sedicente politica di centro-sinistra o sinistra, che così come si vogliono chiamare loro, ci sia comunque un atto di repressione continuo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Non penso che comunque sia un vento che arrivi da lontano e non soltanto un qualcosa che abbia a che fare soltanto esclusivamente con un governo di destra come quello di ora della Meloni.
Sì, no, sono d'accordissimo con te. Qua non è un problema di destra e di sinistra, è un problema di chi dirige il paese, del sistema economico e politico che dirige il paese, sia di destra che di sinistra. Quando c'è stato il PD al potere, al governo del nostro paese, i morti c'erano comunque, e anzi il PD è stato proprio l'artefice di leggi antipopolari contro la classe operaia, insomma, i Job Act e altre cose, insomma, li conosciamo benissimo. Meloni oggi al governo, Meloni è quella che oggi dirige, oggi noi dobbiamo anche ragionare su quello che è principale oggi. Oggi abbiamo un governo che scimmiotta praticamente alcuni loro, scimmiottano il fascismo, un governo popolare che sta portando avanti quello che conseguentemente con quelli che sono gli interessi del capitalismo e dei governi che al loro servizio, gli interessi di questa classe. Oggi per noi è principale schierarci praticamente contro il governo che attualmente dirige il paese. Il governo Meloni sta portando avanti, come dicevo prima, ancora più massicciamente praticamente di quando aveva fatto Draghi l'attacco alle condizioni di vita e di lavoro. Ovviamente loro stanno dirigendo uno Stato che fa la guerra ai lavoratori e alle loro famiglie. E quindi dobbiamo necessariamente tenere presente questo. Non sono d'accordo a dire, vabbè, sarà il PD, cose cambieranno. Cambieranno solo quando noi saremo all'altezza di prendere in mano le redini del paese. Come dicevo prima, dopo la strage di Brandizzo, praticamente voglio ricordare che io sono un operaio di manutenzione dell'RFI, io sono un operaio che ha lavorato per 40 anni sullo stesso lavoro che poi hanno pagato la vita duramente quei quattro operai di Brandizzo, qui so come funzionano le cose. Dopo la strage di Brandizzo tutti si sono affannati praticamente a dire che non si può muovere così, lo dicevo prima, che le cose cambieranno, ma come sempre si sono rivelate lacrime di coccodrilli che sono servite all'occorrenza. La sfilata di solidarietà da destra a sinistra è stata all'ordine del giorno, tanto è vero che dopo Brandizzo in due giorni sono morti 10 operai, e né i partiti della sinistra né tantomeno la destra, alle sfilate, alle frasi di circostanza, non hanno fatto nulla. E poi sanno bene che nei posti di lavoro non è la Sigifer che oggi non ha applicato quelli che sono i sistemi di sicurezza, è un sistema che non funziona, non è la Sigifer. Fanno pagare al ferroviere di 41 anni una responsabilità che è frutto del sistema politico ed economico di un paese che sta andando alla deriva e che sta trascinando milioni e milioni di masse nel baratro. Noi dobbiamo impedire questo, sia di destra che di sinistra, cambia poco. Il problema è che noi dobbiamo cambiare il sistema del nostro paese, e questo spetta solo a noi.
Sono d'accordo.
Poi, dopo le lacrime di coccodrillo, tutto è tornato normale, gli operai continuano a morire. Loro sono al governo e tutto stanno facendo al di là di risolvere i nostri problemi.
Guardalino, mi trovi totalmente d'accordo. Senti, siamo un po' in chiusura di intervista. Vuoi chiudere un attimino con un tuo pensiero, un tuo messaggio, una tua riflessione?
Io no, io dico una cosa: qua nel nostro paese molti di noi, la sinistra prevalentemente è molto sfiduciata, molto demoralizzata, perché insomma ci si lamenta che le masse popolari non organizzano, non mobilitano. Invece voglio dire che le uniche a reagire veramente in questo paese sono proprio le masse popolari. In un mese da quando è successo l'incidente di Brandizzo, solo in Piemonte ci sono state 90 denunce, solo in Piemonte, 90 denunce per infortuni, per le condizioni in fabbrica. Vuol dire praticamente che le masse popolari, gli operai, quelli che vogliono cambiare le cose, hanno necessità, hanno la volontà, hanno la determinazione a volere e a dover cambiare le cose. Sta a noi raccogliere queste denunce, raccogliere questo clima, raccogliere questa tensione che c'è e trasformarla in organizzazione e in mobilità. Perché se noi facciamo questo passo, allora riusciremo a valorizzare tutto questo malessere che c'è e a scagliarlo contro chi oggi invece vuole che noi siamo in silenzio, sottomessi, demoralizzati, minacciati, ricattati e processati, come nel mio caso, come in altri, in decine e decine di casi, per stare zitti e continuare a fare loro i loro interessi sulla nostra pelle e sulle nostre conquiste che i partigiani ci hanno portato, ci hanno insegnato a sostenere e a difendere. Oggi la sinistra deve mettersi nelle condizioni di essere all'altezza di una situazione che sta cambiando, e noi dobbiamo essere quelli che di questo cambiamento ne siamo i dirigenti, gli artefici, praticamente quelli che organizzano e porteranno il nostro paese a liberarsi di questi assassini che sono al governo, sia di destra, fossero di destra o fossero di sinistra.
Lino, ti ringrazio per, insomma, per la tua testimonianza, per averci un attimino fatto anche un quadro di quella che è appunto la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, perché come hai detto bene tu, succedono i fatti drammatici, già il giorno dopo ce ne siamo anche dimenticati, per cui ecco, accolgo il tuo appello alla mobilitazione, alla riscossa, e soprattutto dobbiamo rispedire al mittente la repressione con cui vogliono imbavagliare il nostro diritto di avere un lavoro, ma di avere un lavoro sicuro che ci permette appunto la sera di ritornare a casa dalle nostre famiglie, dai nostri figli, dalle nostre figlie, ed essere orgogliosi di buttare le basi, di costruire delle basi appunto per un futuro sicuramente migliore. Lino, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Figurati Lino, era un dovere fare uno dei confronti, quindi chiunque voglia mostrare la sua solidarietà a Lino può mandare un messaggio alla redazione di Radiograd, può mandare un messaggio alla redazione di Resistenza, e quindi mandare prese di posizione, comunicati, messaggi di solidarietà a carc@riseup.net, oppure andare sul sito del partito dei Carc, quindi fra i contatti appunto far sentire la propria voce, perché davvero come proprio in questa situazione politica e sociale che stiamo vivendo è importante organizzarci, è importante mobilitarci ed è importante andare verso la via della riscossa popolare. Grazie Lino, un abbraccio, un ringraziamento, ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci ascolteranno in diretta su Radiograd e poi successivamente sul podcast che viene pubblicato su Gemini Network.
Si deve qua, non ce vo, lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve qua, non ce vo, lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo. La vita
corte strana, lo sai com'è che va. Chi incudine le prende, chi martello le dà. E non conta se sei parte di una grande moltitudine. Chi incudine le prende, anche se non lo sa. Dice strano non sapere che stai prendendo botte, ma se ci pensi non è meno strano di votare chi ti fotte. Tu l'hai fatto, Brett, volevi essere martello ma sei incudine e il resto va da sé.
Va da sé che se le regole le fate voi, va da sé che se le banche le fondate voi, va da sé che se le notizie le date voi, va da sé che se la polizia protegge voi, va da sé che tutto il meccanismo va da sé. Fino a che quello che non si può la gente deve, e si incrina l'incudine e saltano le regole, e cazzo pure questo va da sé.
Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo.
La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza, e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, che sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare? Su queste in emergenza le domande che ti devi fare, poi non trovi mai il tempo per rispondere. Accade tutto in fretta e tu ti devi muovere.
E più ti muovi rapido, meno ti fai tracciare, però più difficilmente trovi il tempo per pensare. Allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, si può solo andare su e continui a ripetere. Man mano che vai giù, rima dopo rima vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.
Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo', lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo', lo stato d'emergenza lo dichiariamo.
Ci vuole, ci vuole, è come le cicale. Ci vuole, ci vuole, ci vuole, tre volte ci vuole. One for the money, two for the show, e tre perché qua giù chiaramente zana pocchio. Tiene a mente facchio, veramente faccio. Piovono le rime con il tempo nell'intreccio. Non mi sticcio, ciccio, ognuno trova il modo suo di uscire dal pasticcio.
E io c'ho solo roba buona, puro stile, zero scuola. 30 anni di tombino, fan di mena pantegana. Fatta è finita, ma falla finita. Fra che papà parla con te, da me non ce ne sta. Sto cercando l'uscita, è la sola via d'uscita che da sempre mi è riuscita. E a Lucca gridare fuori tutta la mia rabbia e uscire dalla gabbia è la mia priorità.
Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo.
Se puede, pero se 99
deve,
posse, no se stato deve, d'emergenza per il 2013.
No se puede, pero se deve, no se puede, pero, pero.
99 posse in stato d'emergenza, esattamente con Matteo.
No se puede, pero, pero. No se puede, pero se deve, no se puede, pero, cabrón.